carissimi tutti, benvenuti. Ho il piacere di formulare a nome mio personale e a nome di tutta la comunità di San Paolo il saluto per avervi qui come ospiti in un luogo molto familiare alla vita parrocchiale. Qui facciamo cultura, musica, teatro, festa, tutto quello che non può avvenire nella chiesa proprio sopra di noi, ed è un luogo anche molto familiare alla vita diocesana, perché abbiamo ospitato tanti incontri prima di questo. Questo è forse l'incontro più numeroso tra quelli che abbiamo ospitato in questo ambiente. Si tratta di un incontro familiare come il luogo. Siamo qui stasera per affrontare insieme un tema, il tema della ricerca di Dio, che è un tema che ci appassiona a tutti, appassiona a tutti coloro che sono assetati della verità, tutti coloro che vogliono dare un senso pieno alla vita, tutti coloro che si interrogano sulla nostra destinazione ultima. A introdurci in questo tema, direi a portarci proprio per mano, saranno il nostro arcivescovo, padre Bruno, nella sua doppia o triplice veste come pastore, come teologo, ma direi anche, per associarlo facilmente al professor Massimo Cacciari, anche come cercatore della verità. L'ospite è straordinario, perché non fa parte dell'ordinarietà dei nostri incontri, è il professor Massimo Cacciari, che abbiamo sicuramente seguito tante volte in diverse vesti. Io francamente, professore, più in veste politica, in quella di filosofo, invece adesso mi sono dovuto un po' documentare sulle cose che lei da sempre insegna. Noi la ringraziamo, io la ringrazio a nome di tutti stasera, ringrazio anche il nostro arcivescovo, perché? Perché voi stasera condividete con noi la fatica della ricerca e quindi il frutto del vostro pensiero, l'impegno di anni e anni di studio e di vita. Non mi resta che augurare a tutti noi il buon ascolto e dare la parola a padre Bruno.
Grazie a te innanzitutto di essere con tutti voi e con te Massimo in questo incontro. E grazie in modo specialissimo anche proprio al mio interlocutore. Tra i titoli che Don Gianni ha citato, che motivano questo incontro, ne è mancato uno che forse è più importante e più bello, l'amicizia, perché sono più di 30 anni che questa amicizia ci lega profondamente, e anche la distanza fisica, spaziale, non ha mai tolto profondità nei nostri incontri, al nostro corrisponderci nella diversità delle nostre storie, delle nostre esperienze e anche naturalmente del nostro porci di fronte al mistero santo di Dio. Allora il grazie è un grazie dell'affetto, e ho visto in questa retta che siamo stati già insieme venendo da Pescara, dove arrivare col treno, il ritrovarsi è stato immediato. La domanda di stasera è la domanda su Dio. Io vorrei introdurre la riflessione partendo da un testo che non è un testo filosofico. È il testo però di un santo che io amo molto, che è stato definito dal suo biografo più illustre, un francese, il più napoletano dei santi, il più santo dei napoletani. Come ben sapete, il nostro vescovo è napoletano, sacerdos neapolitanus come lui e episcopus ecclesiae dei come lui. Sant'Alfonso è stato sacerdote, vescovo, sacerdote napoletano e poi vescovo della chiesa di Sant'Agata dei Goti. Ebbene, io leggo molto Alfonso, anche come lettura meditativa, E stamattina mi sono fermato su questo testo che vi leggo e su cui poi dirò tre cose introduttive al dialogo su Dio. Scrive Alfonso nella pratica di amare Gesù Cristo, questo libro straordinario che, come sapete, Sant'Alfonso Maria di Liguori, dopo la Bibbia, è l'autore più editato al mondo e in un numero incredibile di lingue. E il libro da cui cito è, tra le opere di Sant'Alfonso, l'opera più tradotta e pubblicata in centinaia e centinaia di edizioni. Dice Alfonso: le pene che maggiormente affliggono in questa vita le anime che amano Dio non sono la povertà, le infermità, i disonori, le persecuzioni, ma le tentazioni e le desolazioni dello spirito. Quando un'anima gode l'amorosa presenza di Dio, allora tutti i dolori, le ignominie, i maltrattamenti degli uomini, invece di affliggerla, la consolano di più, dandole motivo di offrire a Dio qualche segno del suo amore. Sono insomma legno, legna che più accendono il fuoco. Ma il vedersi spinta dalle tentazioni a perdere la grazia divina, o il temere nella desolazione di averla perduta, queste sono pene amarissime per chi ama di cuore Cristo. Ma lo stesso amore dà loro forza di soffrirle, con pazienza di seguire il cammino della perfezione. E quanto avanzano le anime con tali prove che Dio fa loro patire per suo amore. Ecco, in questo testo sono accennati i tre volti di Dio con cui io vorrei rispondere alla domanda: che significa Dio per me? Dunque mi metto in gioco in modo molto personale, come uomo, come credente, come teologo e naturalmente come vostro vescovo. Il primo volto di Dio lo esprimo con una parola che a Massimo non piace, ma che a me piace. Dio è il consolatore. Ed è una parola molto, molto ricca, perché è quella che viene utilizzata per tradurre l'espressione greca paracletos, l'advocatus, il paraclito, colui che è chiamato da presso, che è invocato, che è colui che viene in soccorso. E poi questa parola evoca un'altra bellissima parola dell'ebraico biblico. Sapete che nella Bibbia, nei Salmi, non solo, Dio viene chiamato il custode di Israele. La parola ebraica shomer è una parola di straordinaria ricchezza, che dice la prossimità, l'attenzione, direi l'amorevolezza con cui Dio si prende cura del suo popolo. Che bene dire che Dio è il consolatore, che è il paracletos, che è lo shomer, significa dire che Dio è l'unico che riesce a dare al cuore una gioia infinita, al cuore di chi lo ama, di chi si lascia amare da lui. E quello che Sant'Alfonso esprime è parlando di chi gode dell'amorosa presenza di Dio. Ecco, è l'esperienza di sentirsi amati e di essere resi capaci, nonostante noi stessi, di amore, cioè una sorgente viva, inesauribile, che riempie il cuore di gioia. Ora, il Dio della Bibbia, il Dio della fede cristiana, è anzitutto questo. Non è un'idea astratta, lontana, non è il Dio luminoso e tremendo che sta nell'alto dei cieli per giudicare i cieli e la terra, ma una presenza viva che dà pace, che dà calore, che facendoti sentire amato di un amore infinito, senza pentimenti o stanchezze, ti soccorre e ti rende capace di amare oltre ogni misura, al di là delle stesse possibilità di cui dispone. Insomma, è il Dio vicino che colma le tue solitudini, che dona senso e pace ai tuoi giorni, che non era patria del tuo cuore nel tempo per l'eternità. Ecco il primo volto di Dio. Accanto a questo un secondo, apparentemente contraddittorio. Dio fuoco divorante, è l'espressione potente del libro dell'Esodo, al capitolo 24, ma anche della lettera agli Ebrei, capitolo 12. E tu sperimenti Dio come fuoco divorante quando sperimenti il suo silenzio, quando sembra che non risponda alle tue invocazioni, quando lo senti sordo al gemito del tuo dolore, del dolore degli innocenti, quando insomma percepisci il suo sguardo come fiamma di fuoco. Dio è fuoco divorante. A volte ti appare perfino giudice, giudice severo, che esercita con mano pesante le sue posizioni. E a volte, come diceva Sergio Quinzio, un amico comune, col quale anche tante volte si è arrivato nel mio passato, Sergio Quinzio parlava della sconfitta di Dio. Sì, a volte ti sembra che Dio sia proprio sconfitto, quando pensi al suo amore non amato, all'indifferenza di tanti, alla protesta ateistica, al dolore innocente che devasta la terra, alla devastazione delle calamità naturali, alle atrocità di cui sono capaci gli umani, che come creature sembrano uccidere il trascendente muto. Dov'è Dio di fronte alla sofferenza dei piccoli e dei poveri, o alle ingiustizie patite da tanti? Perché non interviene in difesa dei deboli? Chi non si è posto almeno qualche volta nella vita domande come queste? La pena maggiore però, e qui Sant'Alfonso ha veramente ragione, è quando queste obiezioni ti entrano dentro, come una lama che entra nel cuore, e ti tentano a non credere in Lui, a non fidarti più di Dio, a pensare di aver perso il suo favore, di essere solo, senza Dio in questo mondo. Ecco, in queste prove dolorosissime, il rapporto con Dio diventa come fuoco, anche se la parola di Dio ci assicura che Lui non abbandonerà mai chi confida in Lui. Dio è fedele, dice la lettera prima ai Corinzi, e non permetterà che siete tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscita, la forza per sopportarla, a chi persevera nella notte, a chi sa nutrire l'attesa, l'amato non tarderà a mostrarsi di nuovo. Ecco il secondo volto. Dio è il consolatore, lo shomea, il paraclito, ma Dio è anche il fuoco che divora. E finalmente il volto forse più conturbante di Dio, il più importante per noi, il più scandaloso. Quando 20 giorni fa ho tenuto questo corso ai preti dei paesi arabi, vi assicuro che lì si percepisce in tutta la forza, proprio per gente che vive quotidianamente immersa, pensate in Arabia, Qatar, Kuwait, Bahrain, eccetera, quanto ciò che sto per dire sia veramente lo scandalo cristiano. Il Dio che io chiamo l'Eterno Emanuele. Che significa l'Eterno Emanuele? Che il Figlio Eterno ha abitato la nostra sofferenza, la nostra morte, per dare a noi la gioia e la vita. Si è fatto uno di noi, si è caricato del nostro peccato, perché Lui, l'innocente, potesse ottenerci il perdono. Un Dio umano, tutt'altro che l'uomo divinizzato dei miti, dei sogni di grandezza. Un Dio compassionato, usando l'italiano del 300, un Dio agli antipodi del Dio giustiziero. Eppure, nello scandalo del figlio abbandonato alla morte, nella solitudine, del grido dell'oranona, tanto il Dio consolatore quanto il Dio fuoco divorante si incontrano. Dio è l'altro rispetto alla logica dell'attesa e del conforto, ma è anche l'altro rispetto alla logica della prova e del giudizio. E annunciando questo Dio che il Vangelo appare scandalo e follia, noi predichiamo Cristo crocifisso, scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani. E allora qui comprendiamo forse la cosa più importante, che quando poniamo la domanda su Dio, in realtà noi poniamo la domanda sull'uomo, su chi siamo noi, chi sono noi. Come mi pongo di fronte a questi volti di Dio? E la grande tradizione mistica ha elaborato qui una dottrina a cui accenno in conclusione, che è per molti aspetti una dottrina tremenda, ma che tuttavia vale la pena di pensare almeno per un momento, fino in fondo. C'è la cosiddetta dottrina della resignatio di infernum. La domanda è questa: tu ami Dio al punto che se Lui volesse per te l'eterna dannazione, l'inferno eterno, lo meresti lo stesso? Ami Dio perché vuoi le sue consolazioni, o ami Dio perché lo ami? perché qualunque cosa lui volesse per te è quello che basta al tuo cuore, forse pure l'inferno. Sappiamo che questa dottrina ha attraversato i secoli cristiani, tanto per citare due voci potenti, Martin Lutero l'ha fatta sua e Santa Teresa d'Avila, con una differenza, che mentre Martin Lutero dice che chi accetta di rassegnarsi all'inferno per amore di Dio può stare tranquillo perché certamente andrà in paradiso e dunque addolcisce la pillola, Santa Teresa d'Avila, forse perché è donna, quindi più forte, più radicale, dice semplicemente così, che bisogna essere pronti anche all'inferno se Dio lo volesse. E non pone scappatoie, ci mette davanti all'abisso. Qual è il senso di questa dottrina? Che Dio va amato non come proiezione dei tuoi desideri, come corrispondenza a ciò che tu vorresti da Lui. Dio va amato come il tuo Dio, il Dio vivente, al quale offrire l'Isacco del tuo cuore come un giorno Abramo, nostro padre nella fede, sul monte Moria. Dio va amato così, e solo così Dio è Dio. Dio regna nella tua vita, altrimenti diventa l'idolo, il giocattolo più o meno funzionale ai tuoi interessi, alla tua sete di apparire, di potere, di avere, di godere. Ma quando Dio è un Dio strumentale, non è più Dio. È Dio che merita la protesta teistica. Dio resta Dio se è sovrano. E tu lo ami così profondamente da renderti a Lui qualunque cosa Lui voglia per te. Insomma, è in questa suprema consegna d'amore che risplende la luce del Dio che Cristo ci ha rivelato. Vorrei chiudere con una citazione proprio di Lutero, un autore che io molto studiato e molto amato. Sapete bene che il vostro vescovo è profondamente cattolico e figlio obbediente della Chiesa, ma questo non gli ha mai impedito di studiare e amare tutto quello che potesse avvicinarci alla conoscenza di Dio. Ci sono testi stupendi di Lutero che ho a lungo scandagliato. Ed egli dice, a proposito di chi accetta la resignatio ad infernum, siccome però in questo modo si conformano incondizionatamente alla volontà di Dio, è impossibile che restino all'inferno. Infatti è impossibile che chi si sia gettato nella volontà di Dio senza riserve rimanga al di fuori di Dio. Egli vuole ciò che Dio vuole, dunque piace a Dio, ma se piace a Dio è amato da Lui, e se è amato è salvo. Allora la domanda con cui concludo non è chi è Dio per te, ma chi sei tu davanti a Dio? Chi vuoi essere? Chi sei pronto ad essere in tutto e solo ciò che Dio potrebbe volere da te? Credere è lottare con Dio, e amare è amare e lasciarsi amare, confessare Dio e lasciare che Dio vinca. E la vittoria di Dio è il turbamento di ogni vittoria di uomo. Il Dio vicino è il Dio vivente, sei il Dio che dandoti tutto ti chiede tutto. E tu sei l'uomo vivente se, accogliendo tutto da Dio, sei pronto a perdere tutto per amore dell'amato. Il fuoco dell'amore è esigente. La consolazione di Dio non è mai grazie a buon mercato. Eppure niente più bello di questo morire per vivere, di questo perdersi per ritrovarsi. Chi avrà tenuto per sé la propria vita, la perderà. Chi avrà perduto la propria vita per causa mia, la troverà. È quello che ci ha assicurato Gesù.